restare a testa alta e continuare il cammino quando ti vogliono buttar giù da un precipizio. Credo che sia la sigla delle figure che questa settimana vogliamo prendere in considerazione. Vi parlerò di alcuni amici del tempo della guerra, a partire dai giovani di Redona caduti in guerra, ad alcuni di questi grandi, diciamo, martiri, eroi dei campi di concentramento, no? È vero che torniamo dopo 60 anni ancora a queste figure, perché sono stati momenti di grande coraggio. Noi ci chiediamo tante volte, qualcuno di noi è nato in quegli anni lì, dove negli anni dal 40 al 45, no? Dove parecchi di questi giovani sono morti, appunto, no? E uno si chiede da dove viene, nonostante la superficialità, l'egoismo, la cattiveria, la prepotenza nostra, da dove viene il fatto comunque che ciascuno di noi poi un po' di coraggio ce l'ha, no? E ci dimentichiamo sempre che siamo figli del coraggio di altri, Sentirete da queste figure quanta forza è stata donata a noi dalla scelta eroica di queste persone. Allora, il primo amico di cui vi parlo lo conosciamo perché è stato uno di quelli che ci è stato vicino molto anche in questi anni. È Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, è morto nel 1945 ed era nato nel 1906. Se dovessi definirlo, appunto, quel gesto di Gesù che passa a testa alta, questo è stato un uomo aristocratico nel senso morale della parola, no? Nel senso più bello del termine, l'aristocrazia di un uomo dipende dalla sua dignità morale, appunto, no? Suo padre, che era un noto psichiatra di Berlino, quindi una famiglia di Berlino, e sua madre, di antica nobiltà prussiana, avevano inculcato ai loro figli, 4 maschi e 4 femmine, il gusto della qualità. E a parte che loro suonavano Mozart con 4-5 strumenti alla sera in casa, ma appunto la qualità umana, che non è questa soltanto, ma la qualità. E sono state persone, anche il padre, ma soprattutto Dietrich, la cui fede non li ha distratti dalla vita umana vissuta con qualità, anzi la fede li ha proprio impegnati in quello, a prendere sul serio la qualità umana della propria vita. E per esempio la decisione di farsi pastore della sua chiesa protestante non era stata un innamoramento della religione, una fuga, no? Ma era stato un passo in più verso il proprio compimento interiore, la verità della propria coscienza, della propria vita, no? Dottore in teologia a 21 anni, nel 1927, afferma subito l'alta idea che egli fa del suo lavoro di teologo. Diventerà uno dei più grandi teologi del Novecento. Lui dice: la teologia è un compito fondamentale della Chiesa. La Chiesa non è senza predicazione e la predicazione non è senza memoria. Ora la teologia è la memoria della Chiesa. Ma siccome proprio la teologia è serva della predicazione, è la memoria che riporta al Vangelo, l'atto della testimonianza, della predicazione. Proprio per questo lui non ha mai voluto essere solo un teologo da tavolino, è stato sempre vicino alla chiesa di base, è stato vicario in una parrocchia che i tedeschi avevano a Barcellona prima e poi cappellano di un gruppo di adolescenti in un quartiere popolare di Berlino. Diventato insegnante di teologia all'Università di Berlino, assume anche nel frattempo responsabilità sempre più importanti nel movimento ecumenico internazionale. Nel 1933 Hitler diventa cancelliere della Germania e promette di prendere sotto la sua alta protezione il cristianesimo, fondamento della nostra comune morale. Iniziano tutti così, La religione la usano sempre, no? Un mese dopo, il 28 febbraio del 1933, l'incendio provocato dal Reichstag legittima la sospensione di tutti i diritti civili e l'apertura dei primi campi di concentramento. Dietrich sa subito da che parte stare circa la responsabilità di quella carognata. Suo padre fa la perizia psichiatrica al presunto attentatore e suo cognato, che morirà con lui, è un funzionario del Ministero della Giustizia, quindi sanno benissimo chi è stato a incendiare il Reichstag e tutta la messa in scena. Il 1° aprile i nazisti decretano il boicottaggio delle attività commerciali degli ebrei e sua nonna, la mamma di suo papà, ha 90 anni. Attraversa provocatoriamente uno sbarramento delle sezioni d'assalto per entrare nel più grande magazzino giudaico di Berlino e quindi per trasgredire le regole che chiudevano le attività commerciali degli ebrei. 6 giorni dopo, la prima legge sui non ariani, cioè gli ebrei, li esclude dalle funzioni pubbliche e dalle chiese. Le chiese protestanti, in maggior parte conservatrici e favorevoli alla rivoluzione nazionale hitleriana, le chiese protestanti vengono convinte dal gruppo pronazista dei cristiani tedeschi a costituire una chiesa unita del Reich che accetta di applicare le leggi ariane. Chiese cristiane, protestanti. Questa infamia fa saltare all'aria alcuni cristiani. Dietrich Bonhoeffer, con il suo collega berlinese Martin Niemöller, creano un'unione dei pastori, 138 pastori, alcuni laici, riuniti a Barnen, nella Ruhr, dal 29 al 31 maggio del 1934, adottano una dichiarazione redatta dal teologo svizzero Karl Barth, che rompe i ponti con la Chiesa ufficiale e con il nazismo e fonda la Chiesa confessante. Hanno salvato l'onore al cristianesimo. I responsabili della Chiesa confessante, dopo un suo lungo soggiorno a Londra, dove teneva tutti questi rapporti ecumenici con le chiese, no? I responsabili della Chiesa confessante lo incaricano di creare e dirigere un seminario pastorale a Finkenwalde sul Baltico e per 3 anni egli fa di questa casa fraterna un luogo di qualità cristiana, per l'imitazione di Cristo, Nachfolge, il cammino alla sequela di Cristo, su cui scrive uno splendido libro, l'imitazione di Cristo, no? La sequela alla quale vuol formare i suoi giovani discepoli, vita comune, povertà evangelica, preghiera, studio, perdono reciproco, correzione fraterna, celebrazione della cena, in un clima conviviale sereno in cui cultura e sport non mancano. Ovviamente la Gestapo, quando si accorge di questo covo cristiano, fa chiudere il seminario il 28 settembre 1938. È un luogo pericoloso dove si impara a vivere liberi. La maggior parte di questi giovani conosceranno la prigione e i campi di concentramento. Nel 1939 la svolta. Finora Bonhoeffer ha preso coscienza di essere cristiano. Ora, come teologo cristiano, si converte alla realtà. La realtà, il realismo della fede, l'urgenza della fede, la storicità della fede, appunto. Si converte al luogo e al tempo che sono i suoi. Realtà presente che la sua famiglia, la sua classe borghese ha contribuito a creare. Egli assume questa corresponsabilità, si sente solidale di questo tempo ed è pronto a pagarne il prezzo. Si sente unito a chi è pronto a pagare il prezzo per costruire qualcosa di nuovo. In questo periodo apposta lavora in mezzo a tutti i viaggi, i contatti, gli impegni, a un grande trattato di etica che egli considera il libro della sua vita, ma che resterà incompiuta. Vi si trova una straordinaria confessione dei peccati della Chiesa, colpevole di aver fatto scomparire con il suo silenzio ogni azione responsabile, ogni coraggio a far fronte, ogni disposizione a soffrire per ciò che si riconosce come giusto. E in quest'opera si trova anche la famosa distinzione tra realtà ultime e penultime. Le realtà ultime si giocano in queste realtà, adesso, qui. Gesù è l'uomo reale e ci vuole tali. Lascia sussistere la realtà umana come realtà penultima, senza renderla autonoma, appunto. Cristo è la realtà del presente, appunto, no? Ma anche senza distruggere le realtà penultime, l'adesso. Le realtà penultime vanno prese sul serio. Esse contengano e velano, per così dire, le realtà ultime. Entra attivamente nell'organizzare un colpo di Stato e il complotto politico-militare per eliminare fisicamente Hitler. La sua riflessione l'ha condotto a concludere con la morte nell'anima, ma decisamente, che il tradimento è il solo mezzo di salvare la sua patria e la sua coscienza. I diversi attentati, tra cui anche quello a cui ha partecipato per l'organizzazione, i diversi attentati contro il Führer falliscono uno dopo l'altro. Bonhoeffer, non vi sto a raccontare, viene arrestato per un'altra ragione, poi scoprono dopo che ha partecipato all'attentato. Viene arrestato dalla Gestapo insieme al cognato. Intanto da 2 mesi si è fidanzato con Maria. Nella prigione di Tegel scriverà appunto delle lettere stupende alla fidanzata, che sono tra le cose più belle. Nella prigione di Tegel continua a scrivere la sua etica e un'abbondante corrispondenza che sarà raccolta in resistenza e resa, in cui sviluppa un'interpretazione non religiosa delle nozioni bibliche in un mondo diventato adulto. Noi abbiamo ascoltato tante volte alcuni di questi testi, ve ne leggo solo un passaggio. Non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo anche se Dio non ci fosse. Diventati adulti, Dio ci fa sapere che dobbiamo vivere come uomini che arrivano a vivere senza Dio. Il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona. Il Dio che ci lascia vivere nel mondo senza l'ipotesi Dio è il Dio davanti al quale noi stiamo costantemente. Davanti a Dio, con Dio, noi viviamo senza Dio. Dio si lascia espellere dal mondo e inchiodare sulla croce. Dio è impotente e debole nel mondo, e così soltanto Egli è con noi e ci aiuta. Seguono le famose riflessioni che hanno fatto correre poi i fiumi di inchiostro dopo la sua morte. Sulla fede senza religione, noi entriamo in un'epoca totalmente irreligiosa. Il cristianesimo si è costruito su un a priori religioso. Ma cosa significa per il cristianesimo questa situazione in cui questo a priori religioso viene meno? Mentre sto facendo questo viaggio abissale nella fede, viene trasferito prima a Buchenwald e poi a Flossenbürg, dove viene impiccato insieme al cognato e ad altri amici. Il 9 aprile del 1945, 9 aprile 1945, tre settimane prima del suicidio di colui che aveva condotto la Germania e l'Europa alla catastrofe.